Foyer.
Foyer.
Foyer. Tutto del teatro.
Prima puntata di aprile per Foyer, tutto del teatro, anche questa mattina qui su Cluster FM. La voce che sentite intaccata dalle fioriture stagionali è quella di Luca Cecchelli e siamo pronti a parlare di teatro. Quel teatro capace di toccare tematiche sociali importanti, pur sempre con ironia e leggerezza. Ai nostri microfoni tra poco avremo Antonella Ferrari, l'attrice attualmente in tournée con lo spettacolo Più forte del destino, tratto dal suo omonimo libro, nel quale riporta la sua esperienza con la malattia, la sclerosi multipla, tematica però che, come vedremo, viene trattata appunto con ironia e leggerezza. Lo spettacolo sarà in scena alle Porte di Milano, al Teatro Cristallo di Cesano Boscone. E poi avremo con noi Giuseppe Scordio, regista, interprete e direttore artistico dello Spazio Tertulliano, presso il quale in questi giorni è in scena una rassegna dal titolo Fuori Gioco, che intreccia sport e teatro. Ne parleremo con Scordio, ma prima Antonella Ferrari. Buongiorno Antonella Ferrari, benvenuta a Foyer intanto.
Grazie, grazie a tutti voi.
Allora, dopo 4 anni di tappe in tutta Italia, il pubblico e i teatri richiedono ancora Più forte del destino, spettacolo ispirato al tuo libro sulla sclerosi multipla. Sarà in scena al Teatro Cristallo di Cesano Boscone alle Porte di Milano venerdì 5 aprile. Cosa piace di questo spettacolo? Qual è la sua forza secondo te?
Ma guarda, la sua forza credo che sia la verità che ha questo spettacolo. Questo spettacolo, come hai detto giustamente tu, sta girando già l'Italia in lungo e in largo da 4 anni, questa è la 5ª stagione, ha già toccato i teatri più grandi italiani, quindi adesso stiamo andando nelle città magari un po' più piccole, nell'Interland, proprio perché viene richiesto tantissimo. Questo è uno spettacolo che, anche se tratta un tema leggero, un tema importante come la sclerosi multipla, è leggero. È uno spettacolo che sa far ridere, anche sa toccare molto le corde dell'ironia, anche se in alcune parti dello spettacolo c'è anche la parte rabbiosa della diagnosi tardiva o la parte melanconica della famiglia. Però assolutamente uno spettacolo godibile che piace al pubblico, proprio perché il pubblico non va a casa appesantito da un argomento come la sclerosi multipla, ma va a casa sorridendo e riflettendo.
E mi piace molto questo titolo, Più forte del destino. Cos'è per Antonella Ferrari Più forte del destino?
Ma guarda, questo titolo in realtà poi è stato suggerito da Mondadori quando è stato pubblicato il libro. Il sottotitolo era quello che avevo scelto io, Tra camice e paillette, la mia lotta alla sclerosi multipla. Più forte del destino perché il destino in realtà mi avrebbe voluta seduta, disillusa, senza lavorare magari, o comunque una persona vinta dalla malattia. Invece io sono riuscita, con grande fatica ma con grande determinazione, a vincere la malattia, lavorando, facendo quello che amo di più, cioè recitare, nonostante le difficoltà che si incontrano quando si ha una patologia come questa.
E proprio rispetto a quello che dicevi poco fa, nello spettacolo citi con rabbia la parola stress, parola che, come spieghi, è usata dai medici per girare intorno al problema. Secondo te il vero handicap è non accettare la disabilità?
Guarda, la parola stress, addirittura c'è un attimo dello spettacolo in cui io urlo disperata, il voler sapere che cos'ho, perché fai conto che i primi sintomi io li ho avuti all'età di 11 anni e la diagnosi l'ho avuta a 29 anni, quindi quasi 20 anni per scoprire che io avevo la sclerosi multipla. In realtà i dottori, non sapendo cosa dire, dicevano sempre questo mantra della parola stress, che era un modo per in verità nascondere il fatto che loro non sapevano arrivare a una diagnosi. Purtroppo la diagnosi è arrivata in modo tardivo, quindi con tantissime complicazioni in più. Per fortuna è arrivata, e quando è arrivata c'è un grido anche di liberazione, perché finalmente scopro il nome del mio nemico e posso iniziare a combatterlo d'armi pari.
E questa stagione ho visto in scena anche uno spettacolo come Il padre di Alessandro Haber sul tema dell'Alzheimer, spettacolo molto forte ma anche ironico. Ecco, nonostante il tema della malattia venga tendenzialmente evitato dal teatro, credo invece che, se trattato con una giusta dose di ironia, in realtà sia un argomento di grande valore, capace di emozionare nel senso più sano e costruttivo. Qual è il limite secondo te nel trattare certi argomenti nel mondo dello spettacolo?
Ma il mondo dello spettacolo, ahimè, non è ancora del tutto pronto a questi argomenti, ha paura della malattia, ha paura di parlarne, ha paura di far lavorare artisti disabili. Li vengono ospitati in TV come appunto per raccontare la propria storia, ma raramente li vedi lavorare, fare la... Io ho fatto tante fiction, ma con grande fatica, perché sono stata spesso discriminata. Nel teatro sono riuscita a farmi spazio, nasco in teatro in realtà, sono riuscita a farmi spazio nonostante le discriminazioni, ma interpretando ruoli che proprio, non dico che mi venivano cuciti addosso, però molto spesso sceglievo io. In questo caso, Più forte del destino, e l'ho scritto io, io ho scelto il regista Arturo Di Tullio, ho scelto lo staff con il quale lavorare, proprio perché dopo tanti anni di televisione mi sono potuta permettere il lusso di scegliere con chi lavorare e su cosa lavorare. Secondo me il limite che c'è ancora è che appunto molto spesso quando si tocca l'argomento malattia o l'argomento disabilità lo si fa in modo molto molto cupo, molto molto serio, molto molto pesante, e visto che l'argomento malattia è già pesante di suo, andare a teatro e vedere appesantito un argomento già pesante può risultare veramente ostico da vedere. Quando invece affronti, mi hai fatto l'esempio di Haber, come tanti altri esempi che ho visto a teatro, di affrontare un tema di questo tipo con grande però leggerezza, ecco, questo secondo me è il risultato vincente di qualcosa che poi alla gente piace. La gente è disposta a riflettere, è disposta a venire a teatro anche per uno spettacolo che tocca il tema della malattia, ma non è disposta ad uscire probabilmente completamente appesantita. Quindi quando riesci a toccare un argomento del genere, però toccando anche il tema con leggerezza, secondo me riesci a conquistare il pubblico.
La vera capacità poi è quella.
Sì, dovrebbe essere questa. Io finalmente in questo spettacolo tiro fuori tutta la mia ironia e vedo che la gente si diverte, ride, e come ride tanto, sul finale si commuove tanto nel saluto a mio padre. Quindi riesci a toccare varie corde dell'emozione in Più forte del destino, e la gente ti segue con affetto, e lo dimostra tutta la gente che è venuta a vedere questo spettacolo, che è veramente tantissima.
Allora invitiamo gli ascoltatori alla prossima data a Cesano Boscone.
Sì, a Cesano Boscone il 5 aprile alle 21 al Teatro Cristallo. Vi aspettiamo numerosi, anche perché questa è una tappa di ingresso libero, proprio per raccogliere fondi per la lotta alla sclerosi multipla.
Grazie Antonella Ferrari per essere stata con noi, non mancheremo sicuramente. Adesso stacco musicale e ci ritroviamo qui a Foglie con Giuseppe Scordio per parlare della rassegna Fuori Gioco. A tra poco. Bentornati su Cluster FM, siamo sempre a Foyer, la voce che sentite è quella di Luca Cecchelli, e dopo Antonella Ferrari abbiamo ai nostri microfoni Giuseppe Scordio per parlare della rassegna Fuori Gioco. Buongiorno Giuseppe Scordio, benvenuto a Foyer.
Buongiorno.
Allora, sport e teatro, due metafore per stare al mondo. Immagino che questa rassegna ti riguardi molto da vicino, dati gli elementi che la caratterizzano e che sono complementari della tua vita e carriera. Consonanza che, oltre allo spettacolo di apertura Tempi Maturi, già era chiaramente emersa in Mi voleva la Juve, il tuo monologo scritto con Gianfelice Facchetti, che ha debuttato un paio di stagioni fa, ma ha fatto parte anche di questa rassegna in scena settimana scorsa. Ecco, perché hai scelto come titolo di questa rassegna Fuori Gioco?
Ecco, Fuori Gioco perché mi piaceva l'idea, insomma, di dare importanza agli ultimi, a quelli che appunto si sentono in fuori gioco nella vita e magari anche nel lavoro o forse nello sport. Fuori gioco è chi è sempre fuori dal gioco, lo dice la parola stessa, fuori dal campo, fuori dalla vita, insomma chi cerca di rientrare in qualche modo e però con grande fatica. Ecco, mi piaceva dare importanza proprio a chi non si sente mai parte di un gruppo, ma vorrebbe farlo, insomma.
Prossimo appuntamento sabato 6 aprile sarà Una questione di cuore di Sergio Casesi per la regia di Alberto Oliva con Fulvio Cauteruccio, spettacolo dedicato a Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso prematuramente lo scorso anno. Ecco, Giuseppe, c'è una scelta particolare che ti lega a questo testo, oltre alla drammaticità della vicenda in sé?
Sì, senz'altro la volontà di raccontare la storia di questo ragazzo, non solo appunto per la sua attività sportiva, per le sue gesta, per il suo essere capitano, un vero capitano, persona comunque sempre a modo, sobrio, di poche parole. Ecco, molto probabilmente non ha avuto il tempo di farsi conoscere nel lato più intimo, e io ho voluto attraverso attraverso questo spettacolo raccontare appunto quella parte di poesia, creando appunto un dialogo immaginario tra lui e un allenatore, un mister, che poteva essere tranquillamente il proprio maestro, se non addirittura il proprio padre, facendo tutte quelle domande e cercando quelle risposte che il tempo non è riuscito a dargli, ecco.
Ecco, invece a chiudere la rassegna sarà il tuo nuovo spettacolo, da te diretto e interpretato, Fino all'ultimo round, dal testo di Giacobbe Fragomeni e Valerio Esposti. È una sorta di vicenda biografica, immagino, del campione del mondo del pugilato. Com'è nata la stesura di questo spettacolo?
Ecco, ho iniziato parlando di fuorigioco e quindi di tutte quelle persone che non si sentono, che non si sentono in gioco, che si sentono in qualche modo escluse, chiaramente per ragioni diverse. Giacobbe Fragomeni è proprio, lo dice la sua storia, non lo dico io, è stato davvero uno degli ultimi che è riuscito con la sua determinazione ad arrivare in cima al mondo, si può proprio dire questo, diventando appunto campione del mondo di boxe. È una storia che conosco da vicino, in quanto siamo stati amici, siamo ancora amici e abbiamo vissuto diciamo le stesse
la stessa vita?
Sì, dice, ecco, proprio la stessa vita, e abbiamo frequentato gli stessi posti, abbiamo addirittura incominciato insieme a giocare e a fare la box. Lui sfortunatamente, proprio per un carattere ancora più debole di tanti altri, si è tirato su proprio dalla droga, era diventato, per le sue amare vicende familiari, era diventato un tossicodipendente, e sull'orlo del suicidio è riuscito a trovare quella luce in fondo al tunnel dalla quale è riuscito a uscirne in maniera appunto direi strepitosa e con grandissima forza.
Un protagonista indiretto, potremmo dire, del tuo Mi voleva la Juve?
Assolutamente, anzi, pensa che nel mio Mi voleva la Juve lo cito proprio in un passaggio dove appunto dico che riuscì in chiesa, pur di guadagnarsi un posto in squadra, a ricordarsi un passo del Cantico dei Cantici a memoria, è davvero campione del mondo, e ricordo che appunto disse: il mio diletto è candido e rosato, le sue guance sono oro sopraffino, il suo collo uno stelo suavissimo. E chiaramente Donaldo Gerenzani, che era il nostro parroco, rimase a bocca aperta e quel giorno gli diede la fascia di capitano, insomma.
In conclusione mi piace sottolineare che nella sinossi di questo spettacolo specifichi un esempio di come lo sport possa diventare una straordinaria ancora di salvezza. E poi nella scheda di presentazione della rassegna affermi: mai come oggi è della massima importanza imparare a giocare insieme. Ecco, queste tue parole mi fanno riflettere, insomma, nel rapporto tra teatro e sport mi viene in mente il verbo inglese to play, che significa appunto sia recitare che giocare, sia quindi ludicamente che sportivamente.
Certo, sappiamo tutti che insomma, gli ultimi generalmente contano su un carattere molto fragile, debole, e quindi la solitudine è poi quella che porta a scelte talvolta davvero drammatiche. Lo sport è lo studio sono della massima importanza e sappiamo tutti che appunto l'abbandono degli studi ed eventualmente dell'attività sportiva spesso coincide proprio con il cadere nella droga piuttosto che nella delinquenza. Quando ci si trova invece insieme agli altri, inevitabilmente si riesce a colmare quel vuoto e quindi si riesce a a stare insieme, si riesce a stare insieme e a trarne forza sia nello spettacolo. Lo spettacolo è qualcosa che non si può fare da soli, si deve fare assolutamente in gruppo, e così come lo sport, anche se si fanno sport dove si partecipa da soli, però attorno c'è tutta un'organizzazione che comunque ti sostiene. Ecco, quello in più, l'ottenere un risultato, il lottare per ottenerlo, è metaforicamente come nella vita, l'obiettivo che uno si pone e che poi deve andare a raggiungere. Senza obiettivi chiaramente difficilmente si vive una vita serena.
E sempre grazie al famoso gioco di squadra.
Assolutamente.
Grazie Giuseppe per essere stato con noi a Foyer.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Non perdete allora la rassegna Fuorigioco in scena allo Spazio Tertulliano, e soprattutto non perdete l'ultimo spettacolo Fino all'ultimo round, che ha modificato le sue date e sarà in scena solamente il 18 e il 19 aprile. Secondo stacco musicale adesso, e ci ritroviamo poi per l'ultimo blocco con i debutti della settimana consigliati da Foyer. Stay tuned.
I debutti della settimana.
Eccoci come promesso nell'ultima parte di Foyer, pronti a consigliarvi i debutti della settimana. Da stasera, martedì 2 aprile, al Teatro Grassi, La Scortecata. Emma Dante rilegge una delle novelle più celebri, da Locunto degli Conti, la raccolta con cui nel 600 Giambattista Basile creò un capolavoro della tradizione letteraria italiana e mondiale. Locunto degli Conti, ovvero Lo trattenimento del Piccirill, noto anche con il titolo di Pentamerone, è una raccolta di 50 fiabe raccontate in 5 giornate. La Scortecata è lo trattenimento decimo della giornata prima. Un re si innamora della voce di una vecchia che vive in una catapecchia insieme alla sorella più vecchia di lei. Il re, gabbato dal dito che la vecchia gli mostra dal buco della serratura, la invita a dormire con lui e dopo l'amplesso, accorgendosi di essere stato ingannato, la butta giù dalla finestra. La vecchia non muore, resta appesa a un albero. Da lì passa una fata che le fa un incantesimo facendola diventare una bellissima giovane e il re se la prende per moglie. In una scena vuota, due uomini a cui sono affidati ruoli femminili come nella tradizione del teatro settecentesco drammatizzano la fiaba incarnando le due vecchie e il re. Basteranno due seggiulelle per fare il vascio, una porta per creare l'andirivieni dalla catapecchia e un castello in miniatura per evocare il sogno. Le due vecchie, sole e brutte, si sopportano a fatica ma non possono vivere l'una senza l'altra. Per far passare il tempo nella loro misera vita, inscenano con umorismo e volgarità la favola che vorrebbe insegnare alle donne a non essere vanitose, alle vecchie ad avere il senso del ridicolo e agli uomini a non inseguire le apparenze. Ma quando alla fine non arriva il fatidico e vissero felici e contenti, la più giovane novantenne chiede alla sorella di scorticarla per far uscire dalla pelle vecchia la pelle nuova. Al Teatro Franco Parenti, Maleducazione Transiberiana, da una creazione di Davide Carnevali. Da Mary Poppins a Peppa Pig, da una Cenerentola postmoderna alle condizioni di lavoro di Holly e Benji, le fiabe e i cartoni animati plasmano per sempre la visione del mondo dei bambini. Ma quale ruolo giocano nelle politiche educative e commerciali? Davide Carnevali, uno dei giovani drammaturghi più interessanti del panorama italiano contemporaneo, indaga la psicopedagogia dell'infanzia, chiamando in causa Fourier, Marx, Brecht, Benjamin, fino a Ronald Reagan, e lo fa a suo modo, con ironia, per smascherare l'artificiosità della realtà. Si parla delle favole, delle filastrocche, dei cartoni animati non più nati da sfoghi di fantasia, ma da un calcolo artificioso che impone mode e gusti. Si tratta in definitiva di mettere in mostra in ridicolo i meccanismi di costruzione delle narrazioni e il modo in cui esse sono utilizzate per manipolare il comportamento del bambino, determinando il suo ruolo come produttore e consumatore nell'economia di mercato. Molto interessante. Al Menotti, Napoli nata storia, canzoni di Pino Daniele, parole e versi di Edoardo De Filippo e altri grandi autori napoletani del Novecento, letti e interpretati da Mariangela D'Abraccio, attrice, cantante e artista. Un collage nato da un lavoro di sperimentazione tra mondi affini, teatro, musica e poesia, che si cercano e si incontrano in scena in un dialogo immaginario tra giganti del Novecento, con una tessitura drammaturgica e emozionale. Ogni canzone si intreccia con una poesia, un monologo, un frammento del teatro di Edoardo, che lo stesso Pino Daniele tanto amava e al quale spesso si è ispirato. Mariangela D'Abraccio e la band Musica da Ripostiglio portano in scena un atto d'amore e di musica che si sviluppa anche sul piano delle immagini, grazie alle proiezioni e alle videoscenografie che fanno riferimento al cinema e all'arte figurativa del Novecento. Napoli è al centro di questo dialogo, trionfante, densa di contenuti, di luce, di ombre, di contraddizioni. Le immagini raccontano Pulcinella, il personaggio simbolo della massa, che la partenopea, Galatea, rivisto da un artista figurativo genovese internazionale, Emanuele Luzzati. Frammenti dei suoi famosissimi cartoon realizzati con Giulio Giannini in omaggio a Napoli mostrano Pulcinella che danza al ritmo della musica di Pino Daniele, e verranno eseguite appunto 24 canzoni dal vivo del repertorio dello stesso Pino Daniele. Al Teatro Libero Sogno Americano, quello dedicato a Raymond Carver, è il primo dei tre capitoli in cui si sviluppa un ambizioso progetto teatrale. Il secondo vedrà come protagonista Tennessee Williams e il terzo Truman Capote. Sogno Americano è il racconto di una società in bilico sull'orlo del burrone, caratterizzata da luci e ombre fortissime, ricchezza e povertà, amore e odio, alcol e sobrietà, fantasmi della notte e angeli del giorno. Ray è una pièce costruita sulla teoria delle omissioni, resa dialogo, gesto, respiro, incarnata dagli attori sulla scena. Un uomo e una donna chiusi in un appartamento fanno i conti con se stessi, mentre fuori strombazza l'America degli anni 60 e qualcuno disperato invoca giustizia. Poi un terzo uomo, Ray, lo scrittore, il vero occupante di quella casa, colui che dà vita ai personaggi, li blocca, li cancella, li riscrive. Un uomo che scrive cose brevi perché per quelle lunghe non ha tempo, un uomo con la penna scarica che si racconta attraverso le poesie, un uomo il cui sguardo è stato una radiografia commovente e agghiacciante dell'essere umano. Un uomo che scrive un po' ogni giorno arrabattandosi tra figli, lavori precari e povertà, senza speranza e senza disperazione. Questo spettacolo è di fatto un omaggio a Ray, alla sua America incerta e sofferente, al patrimonio di ombra e luce che ci ha lasciato. Sogno Americano nasce dalla sinergia di tre artisti di altrettante compagnie che hanno condiviso la volontà di raccontare un periodo storico impattante ancora oggi sulla società occidentale attraverso tre fra i più importanti autori del Novecento, quelli citati poco fa. Giovedì 4 aprile al Teatro Carcano alle 5 da me, commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna, lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Protagonisti Gaia De Laurentiis, che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo, e Ugo Di Ghero, che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali, un vero e proprio percorso ad ostacoli che porterà i due protagonisti a cimentarsi con una grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali. Venerdì 5 aprile al Cielo Sotto Milano, infine Tragici a pezzi, lettura scenica di e con Omar Negiari, produzione Atti al Teatro Ringhiera. Ogni tragedia greca degna di questo nome è almeno un messaggero che arriva solo quando sono tutti morti o ciechi o pazzi, un monito a chi crede che il ritardo non sia una tragedia. Il messaggero non ha nome, a volte è solo messaggero, se gli va bene è l'araldo, se gli va di lusso è l'araldo di Creonte, se invece è sfortunato è secondo messaggero, e finisce che il messaggio l'hanno già consegnato. Non puoi scrivere una tragedia senza messaggero, diceva spesso Aristotele ad Alessandro Magno, che riuscì a conquistare la Grecia proprio perché nessuno li aveva avvertiti. Un viaggio paradossale nella storia della Grecia e della sua letteratura drammatica, dalla tragedia alla commedia, per scoprire i retroscena dei nostri miti, gli ultimi gossip sui personaggi famosi del tempo, nell'attesa che l'invasore ci conquisti. Così spiega Omar Negiari. Prima di salutarci, il ringraziamento di Foglia, agli addetti stampa, Sara Prandoni e Giuseppe Scordio per aver agevolato le interviste di questa mattina. Se volete riascoltare le interviste ai nostri ospiti, saremo in replica giovedì alle 9, oppure vi rimando alla nuova sezione podcast del sito www.cluster.fm. La puntata di oggi termina qui, non mi resta che darvi appuntamento a martedì 9 aprile per una nuova puntata. Nel frattempo andate a teatro e seguiteci sulla pagina Facebook Foyer Tutto del Teatro. Aforisma teatrale per la settimana: non andare a teatro è come far toeletta senza uno specchio. Arthur Schopenhauer. Buona continuazione da Luca Cecchelli su Cluster FM.
Foyer,
foyer,
foyer. Tutto del teatro.